Ancora un ultimo articolo, ANSA scrive: Congo, la ONG, organizzazione non governativa Oxfam, 13 milioni di persone allo stremo. Per Ebola, guerra e carestia, quasi 6 milioni senza cibo.
La ONG denuncia.
Wow.
Ma dove succede questo?
Beh, nel mondo ci sono, chi dice 13 milioni, chi dice di più. Per la Ebola 6 milioni senza cibo. Leggi, la ONG denuncia.
La ONG denuncia, tra l'altro, una crescita esponenziale dei casi di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Più di 280 persone sono morte dallo scorso agosto e le persone infette sono quasi 500 e i casi continuano ad aumentare.
Attenzione, questo dopo grandissime campagne di vaccini, non servono a niente. Non servono a niente, i vaccini sono solo per limitare la popolazione, come Bill Gates è andato in televisione e ha detto: se facciamo un buon lavoro con i vaccini possiamo abbassare la popolazione di un paio di miliardi. Ha detto lui, quindi ha capito lo scopo dei vaccini. Ma nessuno sa che intrugli ci sono dentro lì, che porcherie ci sono dentro. E ci sono dottori che danno i vaccini, però non vaccinano i loro figli. Vedono gli effetti. Prima che cominciassero con i vaccini, c'erano le statistiche di una nazione che diceva che i casi di autismo era uno su, non so, pochissime casi. Adesso, dopo i vaccini, gli autismi sono cresciuti del 700.000%. 700.000%. Grazie ai vaccini. Avanti.
E poi, quasi 6 milioni di persone stanno rimanendo senza cibo a causa del conflitto in corso. Ma non solo. Gli sfollati sono oltre 4.5 milioni e quasi 100.000 in fuga dal conflitto in Sud Sudan. Si stima che negli ultimi 20 anni abbiano perso la vita 6 milioni di persone. Ad oggi la sanguinosa guerra civile in corso nel paese e il nuovo picco epidemico di Ebola hanno costretto oltre 4.5 milioni di uomini, donne e bambini a lasciare le proprie case per sfuggire alla violenza e al contagio nelle zone più colpite, nella provincia di North Kivu e dell'Ituri. Molte famiglie sono scappate da qui. Nel frattempo, milioni di persone, senza più nulla, sono costrette a rifornirsi da fonti di acqua sporca, con il rischio di aumentare la diffusione del colera che già conta circa 26.000 casi. In tutto il paese, in questo momento, stiamo soccorrendo 400.000 persone.
Mamma mia.
Quindi il mondo sta morendo qui siamo qua a litigare e far entrare gli immigrati oppure no, però non vanno ad aiutarli lì dove stanno morendo, vogliono aiutarli qui perché votano di sinistra. Non è che questi barconi portano per loro persone, portano votanti e dopo che hanno votato a raccogliere pomodori a Napoli, in Campania, a Torino, Piemonte, dove sono i pomodori, ovunque sono. Uso un esempio. L'ipocrisia del ricco occidente. Cosa bisognerebbe fare per aiutare questa gente? Cosa dice Dio? Galati 6,2.
Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Va bene, il Signore dice di andare a portare i pesi di questa gente, va bene? Altro che fare politica di metterli in alberghi quando arrivano. Andate a fare gli alberghi là dove vivono. Cosa dice il Signore Luca 10, 33-35? Cosa dice Dio?
Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, gli diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui». E tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno.
Alleluia. Quindi cosa dobbiamo fare? Il mondo, cosa dice il Signore? Cosa dovrebbe fare il mondo, le nazioni ricche? Cosa dovrebbe, invece di spendere soldi a fare armi, eccetera, dovrebbero mandare, a costruire ospedali, scuole. Certo che bisogna aiutare i poveri che annegano sui gommoni, certo, cioè che annegano sul Mediterraneo. Giusto aiutarli, ma perché aspettare che dei poveri devono essere in grado di pagano anche $10.000 per imbarcarsi sul barcone? Attenzione, Perché aspettare che deve essere in grado di procurarsi un gommone e di essere in pericolo di vita per essere aiutati? Quindi questi sanguisuga si fanno pagare $10,000 o 5,000, 10,000 per mettere su un barcone che non vale niente. Va bene? Anzi, più vecchio è, più scassato è, meglio è, così arrivano subito i soccorsi a soccorrerli. Quindi, perché aiutarli solo quando stanno affogando, che c'è un'ecatombe, migliaia sono morti in Mediterraneo. Il Mediterraneo è un grande cimitero di povere vittime, di vittime di Soros, di Bruxelles, della Merkel, di Macron, che dice venite, venite, poi quando arrivano non li vogliono più. E sono lì disorientati. Com'è? La Merkel adesso ha dato le dimissioni, non è più la presidente del suo partito politico. Hanno fallito. Cioè, come imbrogliano. E tanti islamici emigrati sui gommoni sono anche loro delle povere vittime, che non è che ce l'abbiamo con gli islamici, noi li vorremmo evangelizzare. Vittime che fuggono da guerra provocate da egoisti potenti dell'Occidente. Potenti occidentali politici che per i loro sporchi giochi di controllo di petrolio e i loro programmi di egemonia che è per il controllo dell'Africa. E quindi cosa bisogna fare? E il Signore vuole, certo che vuole aiutare questi popoli. Anche loro sono sue creature, neri, gialli, di qualsiasi colore. Dio non è razzista. Il razzismo è un'invenzione del diavolo. Dio ama tutti indistintamente, la sua creazione. E l'Occidente egoista, invece di fare calcoli politici, sporchi, di opportunismo su queste vittime, dovrebbe veramente aiutarli, ma non solo davanti ai microfoni della politica, in TV, come fancetti religiosi, come il Papa che va a comprare una busta di cibo per il povero. Però aspetta che i fotografi sono in posizione. Va bene? E non solo regalando andare in Africa e dare 4 soldi e 2 briciole, che comunque vanno in massima parte ai politici corrotti, i soldi che danno questa nazione va tutti ai politici, almeno la metà o più della metà. Ma bisogna aiutarli senza tornaconto politico, senza che vengano qua a votare per le sinistre, senza trombe, pubblicità alla televisione. Ma come si possono aiutare questa gente? Cosa dice il Signore? Qual è la soluzione del Signore a questo problema? Per andare là a costruire, come dicevo, scuole, ospedali, asilo nido, infermerie, orfanotrofi, regalare a questi poveri un pezzo di terra, la stessa terra che la mafia delle multinazionali ha espropriato. Le banane africane non appartengono agli africani, i frutti africani non sono dell'Africa, sono tutte nella mano delle mafie e delle multinazionali che adesso fanno arance senza semi. Non vogliono che te raccogli l'arancia e poi semini i semi. No, vogliono che torni da loro e senza marchio della bestia che verranno potrai comprare i cereali, il frumento, non so quante cose che hanno inventato, so così tanto che uno si perde. Senza semi non si riproducono, perché devi dipendere dalla multinazionale. Cos'è la multinazionale? È un bel nome per dire uno spacciatore di droga. Capito? Se tu non, lo spacciatore è l'unico che ti vende la droga, se no crepa, crisi d'astinenza. E tu vai dalla multinazionale e dici non ho soldi, dammi i semi e poi ti dai. No, crepa, muori. Questa è la multinazionale. Cos'è la multinazionale? È una filiale di Satana. E queste sono multinazionali. Multinazionali sono dei cancri sul pianeta che stanno succhiando il sangue delle persone. Le multinazionali, va bene? E con le bustarelle di qua e le bustarelle di là, i politici sempre zitti. Con chi se la prende? Con i cristiani, con quelli che evangelizzano, va bene? Guarda, qui c'è una notizia di un giornale, Affari Italiani, va sì. Bene? Dice, allora, dice, la classe egemone dei banchieri, dell'alta finanza, degli industriali e dell'editoria ha cavalcato, dice questo giornale, per un decennio un finto progressivismo, dice il giornale, progressivismo mondialista che di sinistra aveva solo il nome, ma si trattava solo di un comodo espediente per veicolare interessi di parte ai danni del popolo. Questo è stato praticamente un messaggio bellissimo contro un ordine mondiale. La classe egemone, cioè quelli che controllano i banchieri, alta finanza, industriale, editoria, dice, ha cavalcato per un decennio un finto progressivismo di sinistra. Fanno finta adesso socialisti, capito? Il leader mondiale del socialismo, vedi, in Francia, in Germania, sono il leader, sono le banche. Le banche, virgolette, sono socialisti, che sarebbe un partito di sinistra. Come fanno le banche a essere le guide delle dei poveri? Perché è tutto un piano per incastrare i poveri. La crisi mondiale del 2008 è nata proprio in America, in pieno governo democratico, grazie a Bill Clinton, che ha allentato, dice il giornale, il controllo statale sull'economia, permettendo alle banche di fare affari. Quindi le banche hanno strozzato i privati, hanno venduto a 100 e quelli non hanno potuto più pagare, e allora le banche si sono ricomprate le case a 50. Praticamente quello ha dovuto pagare i 100 e svendere a 50. Va bene, e quindi è una mafia incredibile. Quindi poi un altro, ieri, sempre il giornale continua, è rari questi giornali, cioè, certo se questo non le trovi mica, quella della sera è La Repubblica. Ieri il presidente dell'Unione Africana, Paul Kagame, ha detto qualcosa di sconvolgente. Aiutateci a casa nostra. Va bene, questo è il presidente dell'Unione Africana. Ha detto aiutateci qui.
E ha ragione.
Cosa state lì a portarci? Praticamente è una tratta degli schiavi mascherata. O finta di aiutare questi gommoni, ma perché devono morire sui gommoni? Perché devono venire in Europa dove c'è una cultura diversa, una mentalità diversa, sono democratici, voi siete islamici o cosa siete, c'è una religione diversa, venire qui che dopo secoli e secoli ancora non vi sarete integrati, la prova è, basta che guardano gli Stati Uniti, c'è ancora problema tra neri e bianchi, c'è il razzismo. Guarda in Russia, la guerra di Cecenia, altro che Putin che va in giro a fare democratico. Sono andati in Cecenia, quella sarebbe la Russia del Sud, una zona che si chiama Cecenia, a nord della Turchia. Cosa ha fatto? Ha ammazzato, non dico tutti, ma un genocidio quasi. Ha bombardato tutti, soldati e civili. Perché? Perché volevano indipendenza islamica. La Cecenia, dopo tutto questo tempo con la Russia, non vuole la Russia. Va bene? E questo dice, aiutateci qua, cosa state lì? Stanno importando schiavi. Dove? In Italia, dove raccolgono pomodori, dove raccolgono le patate, dove fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. E hanno preso tutti i lavori, che adesso non c'è più lavoro neanche per gli italiani. Stanno importando schiavi. Con la bugia, una delle più grandi bugie mai esistite, che si chiama multicultura. Non esiste! Non esiste la multicultura. I cristiani e islamici hanno cercato di multiculturalizzarsi da 1400 anni, non riescono. Non puoi convincere un islamico a smettere di ammazzare la gente. Perché? Perché è scritto nel Corano che devi ammazzarli. Non puoi convincere un cristiano, parlo in linea di massima, ci sono le eccezioni, a diventare islamico, lascia perdere l'amore di Gesù, vai in giro a ammazzare nel nome di Allah. Normalmente non riesci a convincere, ci sono le eccezioni.
Sì, è vero.
Bisogna ammettere però che tantissimi islamici stanno convertendo al cristianesimo, sono stanchi del sangue, sono stanchi che le mogli devono essere schiave dei mariti, stanchi. Va bene? La multicultura è una bugia, direi, altrettanto grande, se non più grande, della bugia dell'evoluzione, del nazismo, del comunismo, del fascismo. Sono tutti ismi, ideologie, bugie nate nel cervello di un marcio Marx. Cervello marcio e tarato di Marx. Cosa diceva Marx? Siccome i ricchi, i benestanti, non verranno qui a regalarci loro soldi, bisognerà ammazzarli, non c'è altro modo. E si sono dati da fare dai tempi di Lenin, non fanno altro che ammazzare i ricchi. Quando i ricchi da ammazzare, perché i ricchi non è che sono così tanti, quattro gatti, i ricchi sono pochi, sarà l'1% della popolazione. E allora sono messi a ammazzare la classe media. Richard Wurmbrand diceva che il problema non erano i ricchi qua in Russia, è che andavano dal contadino che aveva una capra e gliela portavano via, perché dice questa deve andare al collettivismo, deve andare al popolo. Il popolo naturalmente, a quello che aveva due pecore, e gliele portavano via perché deve andare al collettivismo. Voi siete cresciuti in una nazione che era comunista quando eravate piccolini, vi ricorderete, no? Dora, quante ore fa la fila per l'olio e per la carne?
Oh, mezzogiornata.
Mezzogiornata cosa ti davano?
Un chilo di riso, dipendeva dalla famiglia, se eravate in tre.
La carne, cos'è che andavi, una volta alla settimana, una volta al mese, una volta ogni quanto?
Io andavo una volta al mese, sì, andavo.
Una volta al mese cosa ti davano?
Non mi ricordo tanto perché avevo 10 anni, però un chilo di riso, 2 chili di carne, qualcosa di genere.
Quindi un chilo di carne, qualche chilo di riso? Un chilo di carne una volta al mese?
2 chili di carne?
Due al mese? Mm-hmm. Hai capito? Due chili di carne, queste qui sono le gioie, il paradiso di Matteo Renzi, della Merkel, il paradiso del socialismo.
E il mio
la
padre?
La fortuna della Merkel, della Germania, di Matteo Renzi, che queste nazioni non sono ancora arrivate al socialismo profondo, anche chiamato comunismo. Mi ricordo che in Emilia Romagna c'era uno che a tempi del comunismo, mi ricordo io, tanti anni fa, faceva pubblicità, dice: io sono stato in Russia, chi vuole andare in Russia a dare un'occhiata, gli pago il biglietto, andate a vedere il socialismo reale, come muoiono di fame, andate a vedere, qui è paradiso in Emilia Romagna, diceva, in Italia. Però che ci arriva Carlo Marx, sai, instillano l'odio, uccidere gli egoisti ricchi, i problemi dei poveri sono i ricchi, il problema dei poveri è che sono lazzaroni quelli che non vogliono lavorare. Non sto parlando del povero che è veramente povero perché non trova lavoro, che ci sono anche quelli, Dio li benedica, ma il problema di tanti poveri che sono un branco di lazzaroni. E non sto difendendo i Berlusconi, che sono, io sono contro, ok, la Bibbia, Giacomo capitolo 5, è contro quelli che sono straricchi, contro. Non hai bisogno di 10 yacht, 5 aerei e 5 ville, non hai bisogno. Mettere un limite, va bene? Però attenzione al fatto di evitare i poveri, andiamo a controllare questi poveri che gli offri il lavoro, non lo vogliono, tanto lo Stato mi dà. Lavorano una volta ogni 2 anni per riaprire l'assistenza. Alleluia. Senti, andiamo alla parola di Dio. Cosa dice il Signore? Vai da Sofonia capitolo 1, ce l'hai lì?
Sì.
Sofonia capitolo 1, dice il Signore.
Sofonia capitolo 1, 13 a 18. Le loro ricchezze saranno abbandonate al saccheggio, le loro case devastate. Essi costruirono delle case, ma non le abitarono.
Essi, dove che sei? Che verso sei?
13,
no, dice: essi costruiranno delle case, ma non le abiteranno. Scusa se ti correggo.
Grazie. Pianteranno delle vigne, ma non ne berranno il vino. Il gran giorno del Signore è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore, e il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di sventura ed è angoscia. Un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e di caligne, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme contro la città fortificate e le alte torri. Io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Né il loro argento né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore. Ma tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, perché egli farà una distruzione improvvisa e totale di tutti gli abitanti del paese.
Amen, con questo chiudiamo, amen. Vieni Signore, vieni, vieni Gesù, vieni presto. Tutta la tua creazione aspetta il tuo ritorno, Signore Gesù. Vieni Signore, a benedire i tuoi figli,
amen.
A benedire, strabenedire i figli fedeli, Signore. e punire i malvagi che ti combattono, che ci combattono, che combattono i tuoi figli, che combattono il tuo Vangelo. Vieni, 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 Signore, vieni presto.
Amen.
Alleluia.